Buongiorno a tutti e tutte. Noi volevamo iniziare senza parlare di traffico, però è vero che in questo momento è arrivata un'informazione, quindi guardo Igor. Igor, andiamo col traffico, andiamo sulle strade. Possiamo iniziare. Buongiorno a tutti e tutte. Grazie Igor per questa flessibilità. Ormai arrivano le informazioni e noi ve le diamo in tempo reale. Questo è Mille Voci, queste siamo noi. Buongiorno Lara.
Buongiorno Alice, buongiorno a voi.
Allora, oggi è quel giorno, noi piace sempre avere dei paletti, delle ricorrenze, perché durante l'estate Mille Voci ha questa possibilità di farci viaggiare, ed è quello che abbiamo fatto ieri spostandoci in vari luoghi, ma noi il martedì vogliamo rimanere in Svizzera, vogliamo salire a bordo ogni volta di un mezzo di trasporto che è particolare o che ha comunque una storia che dice anche di noi. Stavo riguardando dall'inizio dell'estate dove siamo andati. Allora, la Matterhorn Gotthardbahn l'avevamo ripercorsa cercando di capire anche queste gallerie, anche questo come abbiano collegato più tratte insieme e alla fine abbiano creato questa linea. La Gelmerbahn, questa l'avevamo raccontata con Marcello Fusetti, ed era questa spettacolare funicolare aperta che sui social sembra velocissima. Siamo nell'Oberland Bernese, è aperta, sembra una montagna russa. In realtà va pianissimo e quindi tante persone arrivano e sono deluse. I battelli a vapore, questo mi ricordo, ti aveva preso tantissimo.
Mi era piaciuta tantissimo come storia, perché poi ha dato il via al turismo soprattutto nell'Oberland Bernese, qualcosa che non mi aspettavo, no? Partire dall'acqua per rendere famose delle montagne mi aveva colpito tanto. Avevamo fatto anche la mongolfiera come mezzo di...
Con Axel quello, giusto?
Come mezzo di trasporto, esatto, per volare con qualcosa che adesso è soprattutto turistico, un modo per vedere il territorio dall'alto, ma un tempo era il primo modo di sorvegliare anche il territorio dall'alto e spostarsi in maniera più veloce prima dell'arrivo chiaramente degli aerei.
E spesso ci siamo accorti che i mezzi di trasporto, per esempio anche la Gelmerbahn, quella appunto questa teleferica aperta, in realtà erano stati costruiti appunto per arrivare alle dighe, per trasportare, e spesso raggiungi infatti delle dighe quando hai queste risalite che adesso sono turistiche, ma un tempo era veramente utile per portare i lavoratori, le lavoratrici, ma soprattutto il materiale che pesa tanto. E quindi quando noi cerchiamo di raccontarvi questi posti capiamo anche che in passato avevano un'altra utilità. Oggi Lara ti sei voluta superare, quando me l'hai proposto ho detto no, però adesso va bene tutto, vogliamo stupire, vogliamo essere particolari, originali, però parlarmi della neve.
Sì, ma sai che ho un'idea così che mi è venuta di notte, sai quando ti svegli e dici, ma gli sci? Ma se parlassimo degli sci che effettivamente nascono come necessità per spostarsi sulla neve, per non sprofondare con la neve, noi chiaramente adesso li associamo soprattutto allo sport, al divertimento, all'inverno, agli impianti, ma un tempo gli impianti non c'erano le gare di sci e nascono proprio per una necessità, e quindi mi sono detta era un mezzo di trasporto, così lo possiamo chiamare, un mezzo per spostarsi di fatto,
per andare anche a caccia, io penso,
sì.
Dovevi spostarti,
ma tante davvero
per
andare al lavoro, per andare a scuola, magari c'è qualcuno che anche un po' per divertimento ha messo gli sci ai piedi una volta per andare a scuola. Si vedono ancora quando ci sono delle forti nevicate d'inverno, si vedono questi video in cui le persone mettono gli sci ai piedi. Io ricordo a Zurigo qualche anno fa il mattino si vedevano le persone sui binari del tram innevati, chiaramente città in tilt per il traffico, e quindi un modo divertente, speciale, che magari riportava anche un po' indietro ai ricordi, era quello di mettersi gli sci e andare all'università, andare al lavoro, andare a scuola. Non è sicuramente più una cosa che si fa per necessità, perché ci sono tanti altri modi per farlo, ma lo è stato.
La tua amica Tessa, lei è biologa e vive alle Svalbard, e
esatto,
lì diceva ci si sposta, c'è questo carrellino.
Sì, lì ci si sposta, che sia con una slitta, che comunque la slitta ha degli sci spesso sì. ai piedi, o che sia proprio la persona stessa a mettersi le pelli di foca magari per raggiungere più velocemente e più facilmente un posto che altrimenti, immaginate, sprofondando in metri e metri di neve diventa davvero lungo e complesso. E quindi oggi ho deciso di azzardare.
La prossima volta dico torna a dormire perché qui è vero che sei rinfrescata. Sei rinfrescata a temperatura e tu ci parli degli sci come mezzo di trasporto. E quindi quando andiamo indietro, quanto dobbiamo andare indietro? Quanto
dobbiamo andare davvero tanto indietro per ripensare alla storia degli sci. La storia degli sci non parte dalla Svizzera. In Svizzera poi arriviamo, ma arriva da luoghi con inverni molto più lunghi rispetto a quelli svizzeri, con enormi quantità di nevi. Pensiamo alla Siberia, alla Mongolia, anche alcune zone del Giappone, alla Scandinavia. E l'esigenza, appunto, come abbiamo detto prima, era molto semplice: muoversi sulla neve senza sprofondare e riuscire a svolgere delle attività che altrimenti sarebbe stato complesso svolgere. E quindi iniziano a nascere queste prime tavolette di legno che possono essere simili a degli sci corti, simili a quelle che sono le racchette di oggi, che ti permettono di rimanere un po' più in superficie su questi manti nevosi e spostarsi con pelli di renna. Un tempo c'erano pelli di foca, questo dipendeva chiaramente anche dal territorio in salita. Allora c'era la necessità di avere delle pelli che ti permettessero di avanzare senza scivolare. Territori invece pianeggianti bastava una racchetta che ti tenesse su. Chi li usava questi sci? L'abbiamo detto, li utilizzavano i cacciatori, i boscaioli, i contadini, i pastori, i messaggeri, gli esploratori, i soldati, veramente
i trasportatori,
i postini anche, questo successivamente chiaramente, ma è qualcosa che è di necessità per moltissime persone, riuscire a raggiungere dei luoghi isolati che hanno comunque bisogno di servizi, come può essere quello della posta, o altre necessità di muoversi e andare magari anche alla propria stalla. E questa è una storia veramente bella, quella della stalla, che ci porta in Leventina. E quindi
infatti
arriviamo.
Ti brillano gli occhi, quindi questo mezzo di trasporto vuol dire che ti ha fatto incontrare persone.
Sì, io sono partita dicendo chissà cosa scopro. Chiaramente avevo la certezza che fosse utilizzato come mezzo di trasporto per spostarsi, ma non ero a conoscenza di storie così affascinanti e vicine e lontane invece negli anni.
Come si chiama la persona che hai incontrato in questo tuo viaggio alla scoperta di questo, quello che era un mezzo di trasporto?
Sì, Giocondo Dotta. Questa è una storia che in Leventina sicuramente conoscono, e in parte si dice che sia una leggenda, in parte una storia reale, però io la racconto così perché secondo me è bello che sia così. Giocondo Dotta nel 1875, che ritorna appunto in Leventina, l'abbiamo detto, dalla California. Lui ritorna dalla California, in California aveva avuto la fortuna, perché ai tempi era davvero una fortuna, di provare gli sci. E quindi lui aveva già messo degli sci ai piedi per spostarsi proprio sul territorio, quindi non per divertimento, non per fare delle discese, ma proprio per necessità di un inverno molto innevato appunto negli Stati Uniti. Ritorna in Leventina, anche luogo di neve chiaramente, e chiede a un falegname di Airolo di costruire un paio di sci. E quindi arrivano questi primi sci che chiaramente la gente del posto guarda con, insomma, storce un po' il naso.
È
dice
strano.
Ma cosa sono questi, questi pezzi di legno lunghi, a cosa ti servono? E lo prendono un po' in giro. E quindi,
Giocondo,
Non lo deridono un pochettino. E lui cosa fa? La leggenda narra che prende questi sci nuovi appena sfornati dal falegname e li ripone in cantina, perché dice ok, non sono visti bene, mi prendono in giro, fa niente, li lascio lì.
Torno in California? No.
Non torna in California. Cosa succede? Arriva un'eccezionale nevicata che manda un po' in tilt, possiamo dire, la Leventina. Le persone non riescono a raggiungere tutti i luoghi, e lui cosa fa? Tira fuori gli sci, perché sa Ta-da! Che quegli sci possono servire, ma non li tira fuori per fare una discesa, per andare a divertirsi, per passare tra il paese e farli vedere agli abitanti, ma per recarsi con facilità e soprattutto velocità alla sua stalla, quindi ad accudire le bestie, perché era un luogo che altrimenti sarebbe stato molto difficile da raggiungere per questi metri di neve. I compaesani lo iniziano a guardare dalla finestra e dicono ma Interessante però questa velocità di riuscire a raggiungere i luoghi, e iniziano a chiedere a Giocondo di andare a controllare anche i loro animali, perché anche loro non riescono ad arrivare facilmente tutti i giorni alla stalla. E così inizia questa produzione, possiamo dire, di sci in Leventina dei contadini che all'inizio erano scettici e che poi capiscono il potenziale di quello che può essere un pezzo di legno sulla neve che ti porta con più facilità nel luogo desiderato. E io ho trovato una storia molto molto bella, curiosa, affascinante. Comunque siamo alla fine dell'Ottocento, una fortissima nevicata, e l'idea di tirarli fuori in quel momento, e, insomma, è bello.
Spalle larghe il nostro Giocondo Dotta, che è stato tra i primi a credere in quelle tavolozze sui piedi, che poi sono diventate divertimento, e adesso ci interrogano sul loro futuro, perché diciamo lì era una necessità. Oggi quelle zone, quegli alpeggi, quelle zone che d'estate sono alpeggi, spesso in inverno rimangono senza neve, quindi anche questo mezzo di trasporto è evoluto, e ora c'è un grande punto interrogativo che lasciamo lì, che andrà scoperto. Sicuramente le pelli di foca sono anche un'altra evoluzione di quel mezzo di trasporto, che oggi è più per il divertimento da noi.
Assolutamente.
Torniamo in diretta alle 9.29 qui su Rete 1, guardando le notizie della giornata, nell'attesa di collegarci anche con chi ci spiegherà anche di più di quello che sta succedendo nel cielo e nei nostri boschi, perché a breve faremo un collegamento dove parleremo di fulmini e delle conseguenze che hanno anche questi temporali, della difficoltà ad essere precisi nel dire dove ci sarà quel temporale. Tra poco ci collegheremo. Nell'attesa c'è una notizia in particolare che ci ha incuriosito e che ci fa capire la Svizzera, perché poi è uno di quei momenti in cui capisci che ogni paese ha le sue particolarità. Quando finisce una relazione, quando finisce un matrimonio, in teoria torni a essere una persona single, sì. Diciamo una persona
celibe o nubile, no? Verrebbe celibe. Da dire, ritornare a quello stato lì, quando devi segnalare, la mente va a quei due termini.
Esatto, e in realtà c'è un signore che ha scoperto che no, non necessariamente, ha fatto una battaglia legale, è andato fino in fondo, ma lui ha scoperto, un uomo di Ginevra, protagonista di questa battaglia, che è arrivato fino al Tribunale federale. Lui ha avuto un'unione domestica registrata, quindi si è sposato, poi è stata sciolta, sappiamo succede in una buona parte anche dei matrimoni, lo dicono anche lo dicono i numeri, e nel 2024 lui ha chiesto al cantone una cosa semplice, ha detto: possiamo togliere dal mio stato civile la dicitura partenariato, sciolto giudizialmente, e tornare allo statuto celibe. Noi abbiamo detto single, ma è celibe quello che lui voleva, una cosa semplice. Richiesta respinta. E questa è una cosa che a lui non è andata giù. Lui è andato avanti, non si è arreso, è andato davanti ai giudici e ha sostenuto che è anche una questione di privacy. Anche quello può fare sorridere, ma in realtà lui dice: io non voglio dare queste informazioni non è necessario, ci sono dei pezzi di vita privata che non sono necessari. Non è necessario condividere che cosa è stato fin lì. E quindi diciamo che lui dice: io subisco delle discriminazioni, non sappiamo che tipo di lavoro faccia o che tipo di situazione, ma anche a livello, lui dice, a livello di appartamento si trova in difficoltà, è come se venisse marchiato, però ha perso quest'ultima istanza, quindi il Tribunale federale gli ha detto che secondo il diritto svizzero lo stato civile può essere modificato soltanto quando c'è un errore o un'imprecisione, e in questo caso dicono no, è così, c'è stato un matrimonio e noi diciamo che questo matrimonio si è sciolto e quindi l'unione è stata sciolta, è questa la dicitura corretta.
È arrivato fino a Berna e non si è arreso, però dopo aver ricevuto questa risposta.
Lui è andato avanti, adesso è andato dalla consigliera nazionale Nadine Gobet, che a sua volta ha depositato, noi ne stiamo parlando anche perché fa discutere questa mozione di questa consigliera nazionale, che vuole proporre proprio di eliminare la dicitura divorziato, perché quello di fatto che gli dà fastidio. L'idea di fondo che lui porta avanti e che può essere condivisa oppure no, però la sua è quella di dire: perché il nostro stato civile deve raccontare la mia storia sentimentale passata? passata e invece non dire com'è la situazione attuale. È possibile, diciamo, lui dice io vorrei arrivare, e anche la consigliera nazionale dice perché non possiamo semplificarlo e dire sposato, non sposato, quel che è stato prima non deve fare stato. Insomma, in questo caso abbiamo una prima di qualcuno che è andato veramente fino in fondo, e spesso quando qualcuno lotta poi porta l'attenzione un tema che per alcuni potrebbe sembrare irrilevante, ma quando ci sei dentro a volte la vedi diversamente, e qui avere dalla sua parte una mozione in questo momento porterà magari a tornare a parlarne, chi lo sa. Fulmini che toccano terra e poco dopo da lì, da dove sono caduti, si alza una colonna di fumo. Questa è una di quelle immagini che stiamo vedendo e che, a cui non siamo abituati. Penso anche a, abbiamo sentito poco fa nel notiziario, si diceva alberi che cadono perché la siccità diciamo porta anche quello. Sono delle notizie che ci lasciano un po' sbigottiti, perché non è il caso, ma ce ne sono diversi. Siamo arrivati al punto anche di chiederci: ma ogni fulmine che cade, se è in un bosco, potenzialmente innesca un incendio? Sta succedendo quello? Ci sono tante domande.
Sì, e poi i fulmini, che quando arrivano i temporali sembra di vederne tanti, sembra davvero che il cielo si illumini, e quindi ci si chiede: ma è cambiato qualcosa? O siamo proprio una terra di fulmini? Si sentono le notizie sul Canton Ticino e la relazione con i fulmini, ma perché proprio qua? E quindi ogni volta, ogni fulmine è una domanda.
E anche io stavo pensando un'altra, la grande domanda dell'estate è: ma Meteo Svizzera dice che qui che arriva un temporale, ma neanche una goccia, cioè non ci azzeccano. Ci sono, diciamo, rispetto, è un momento in cui si parla particolarmente tanto di questo, e allora noi cosa facciamo? Ne parliamo con qualcuno che i temporali li conosce molto bene, teoria e direi anche pratica. Buongiorno Luca Nisi, come stai?
Buongiorno, buongiorno a tutti, tutto bene, grazie.
Allora, io ho detto li conosci molto bene perché lo diciamo, da una parte tu lavori per Meteo Svizzera, meteorologo, osservi i temporali, studi anche come si formano, cerchi di prevedere anche dove arriveranno, e poi l'altra caschetta, l'altro tuo cappellino è quello di ufficiale capo intervento dei pompieri di Locarno, quindi prima li studi sui radar e poi magari vai a vedere anche dove atterrano. È quello che stai facendo in questi giorni? Come stanno andando queste settimane? Parto prima dal pompiere.
Sì, beh, sicuramente la popolazione avrà visto un gran movimento di pompieri anche per il cantone. Chi fa pompiere, sia anche, soprattutto i pompieri di montagna, hanno notato come nelle ultime settimane effettivamente è giunto un numero di incendi, di innesche di bosco veramente impressionante, dovuto principalmente non al fatto che ci sono stati più fulmini rispetto agli altri anni, ma soprattutto a causa delle condizioni siccitose. Diciamo che, ecco, grazie al rapido intervento e anche alla tipologia, fortunatamente nelle nostre regioni non abbiamo visto quei vasti incendi che per esempio hanno interessato il vicino Piemonte o Lombardia, dove, ecco, magari non sempre la causa era il fulmine, però sicuramente siamo stati fortunati. Già rispetto al 2003 si vede che la popolazione è comunque sensibilizzata su questo rischio.
Infatti, diciamo, forse per la prima volta ho letto proprio, magari era già successo, ma nei vari articoli è sotto controllo, chiediamo di non segnalare più per non intasare la rete dei pompieri, quindi tante chiamate arrivano.
Sì, lo possiamo vedere, penso che già anche nella cerchia degli amici, che questa siccità duratura così intensa accompagnati da temperature elevate ha aumentato la sensibilità, quindi penso che ben pochi hanno osato di fare un grill, un barbecue in zone a rischio. E quello che è da dire, ecco, che appena si vede fumo effettivamente le persone chiamano la centrale d'allarme. Chiaramente poi quando il fumo è visibile da una località dove ci sono migliaia di persone, potete immaginare il numero di chiamate che arrivano, quindi ogni tanto la polizia sceglie anche di avvisare: ok, sappiamo che l'incendio è in corso e le operazioni sono in corso.
Luca, un'impressione da cui siamo partite è che per davvero ogni fulmine che in questo momento arriva in un bosco potenzialmente davvero diventa provoca un incendio, o perlomeno c'è un potenziale innesco. rispetto al passato è così? Cioè, è davvero il fulmine, conseguenza, fumo, fiamme, altro?
Ma allora, qui mi devo basare su delle ricerche sviluppate dall'Istituto per lo Studio della Neve e il Paesaggio, sì, VSL, in particolare Cadenazzo, colleghi che saluto. Beh, effettivamente in anni che sono più umidi, diciamo, ci sono solo alcuni tipi di fulmine che durano un po' più a lungo, però si parla sempre di millisecondi, che riescono a scaldare il terreno tale da poi sviluppare un incendio. Però chiaramente, guardando i valori di precipitazione e le temperature che abbiamo avuto l'estate 2026, già anticipata da una primavera tra le più secche dall'inizio delle misure, e siamo in una situazione molto particolare. Quindi l'impressione che abbiamo, ma poi appunto i colleghi del VSL e la sezione forestale analizzeranno poi nel dettaglio, è che quest'anno un po' tutte le volte che abbiamo avuto un fulmine che ha toccato per terra, ha toccato il suolo, spesso si è innescato un piccolo incendio, un principio di incendio. Quindi in una condizione che abbiamo già visto nelle estati simile, molto secche, pensando per esempio al 2003, ma pensando anche al 2015-2019. Diciamo, negli ultimi 20 anni abbiamo numerosi esempi di questo tipo.
Luca, tu hai detto che questo è legato soprattutto alla siccità del periodo, però il Ticino è una terra di fulmini, ce ne sono tanti comunque.
Lo vediamo.
Ma diciamo appunto il Ticino non è proprio il luogo di rimanere in zone esposte durante il temporale, perché effettivamente la frequenza di fulmini che toccano il suolo è più alta rispetto a altre regioni. Il massimo lo troviamo proprio nel Luganese, in quelle regioni negli ultimi 20 anni si sono registrati fino a 4-5 fulmini che ogni anno toccano terreno per chilometro quadrato, e in Europa una densità più alta, quindi una frequenza più alta, la troviamo solo verso il Friuli. Quindi possiamo dire che effettivamente siamo in un hotspot a livello europeo, siamo in una terra di fulmini sotto ceneri maggiormente rispetto alle sopraceneri, su delle Alpi in modo significativo rispetto al nord delle Alpi, dove la densità è nettamente minore.
Luca, vuol dire che noi siamo a livello europeo la seconda zona con più fulmini?
Sì, direi che fino a poco tempo fa pensavamo che eravamo i primi della classe, invece siamo i secondi.
Questo quindi non è solo un'impressione quando guardiamo fuori o vediamo anche sulla le indicazioni, o ci sono anche tanti scatti, c'è chi veramente è molto appassionato di fulmini, effettivamente dice beh, è una buona zona, così buona per le foto, così pericolosa per noi, tu l'hai accennato, forse per capire il perché noi ne abbiamo così tanti dobbiamo fare l'ABC, magari come si crea un fulmine, è quello che ci porta ad averne così tanti?
Sì. Beh, sicuramente bisogna legarlo alla loro casa, la casa dei fulmini, è semplicemente il cumulonimbo, la nube temporalesca. Il motivo da ricercare è che siamo in una regione dove si innescano un quantitativo di temporali veramente importante, quindi siamo quasi al doppio se guardiamo a livello di chilometro quadrato rispetto al nord delle Alpi, quindi tanti temporali, quindi tanti fulmini. Il motivo da ricercare sulle cariche elettriche che abbiamo all'interno di queste nubi, nelle nubi temporalesche abbiamo delle correnti ascensionali importanti, abbiamo una zona dove coesistono delle gocce d'acqua e dei cristallini di ghiaccio, sì. Questi due particelle differenti scontrandosi, la gocciolina d'acqua ruba un elettrone al cristallino di ghiaccio, le gocce d'acqua più pesanti tendono a andare verso la base del temporale, i cristallini di ghiaccio più leggeri verso la sommità, quindi ecco che si forma come un condensatore elettrico, quindi la nostra nuvola è carica, i primi fulmini quando il potenziale è sufficientemente elevato si formano all'interno della nube, e poi quando le cariche cominciano a distribuirsi anche a livello del terreno, organizzarsi, ecco che possiamo avere le scariche che toccano il terreno, che quelle che per noi sono le più pericolose chiaramente.
Che sono quindi delle nuvole, tu ci hai spiegato bene anche la fisica con i poli positivi e negativi, però un'ascoltatrice dice che a volte, soprattutto d'estate, capita di vedere anche dei lampi quasi a ciel sereno, quindi non con quei nuvoloni scuri e che è un presagio di temporale in arrivo, ma un po' dal nulla, e ci chiede insomma come mai, che cosa sono, se sono più pericolosi rispetto ad altri?
Ma diciamo che di fulmini ce ne sono diversi tipi, i più comuni, i più frequenti, circa l'80% dei fulmini rimangono all'interno della nube, sono chiamati in inglese intra-cloud, appunto all'interno della nube, oppure tra due cumulonimbi, comunque rimangono in atmosfera, sono quei fulmini che quando li vediamo sono piuttosto ramificati, sono orizzontali. Poi abbiamo i fulmini che toccano il terreno e qua principalmente ce ne sono due tipi. Ci sono i nube terra negativi che concretamente sono all'interno del temporale, quindi partono dalla base del temporale, toccano il terreno, quindi cadono concretamente spesso dove piove, e poi abbiamo invece i fulmini nube terra positivi che partono dalla sommità del temporale e spesso vanno a toccare delle zone dove non piove ancora, quindi siamo a lato dei temporali. Tra l'altro sono i fulmini più intensi a livello di energia, sono spesso quelli che danno qualche problema e sono molto molto pericolosi perché possono cadere appunto in zone dove non piove, quindi dove il temporale è a lato ma non sopra le nostre teste.
Luca Nisi, rimani con noi ancora un attimo, ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a capire perché i temporali possono essere paragonati a dei popcorn. Ci arriviamo tra pochissimo. Torniamo in diretta qui a Mille Voci Estate, siamo in collegamento con Luca Nisi che, grazie alla sua doppia, chiamiamola così, casquette, il cappellino di Meteo Svizzera ma anche di pompiere, sta seguendo particolarmente in maniera, con un osservatorio diciamo privilegiato, queste settimane in cui i temporali, i fulmini in particolare, ci stiamo focalizzando su quello, fanno parte delle nostre giornate. Abbiamo capito, grazie a Marco Pollina che tra l'altro ci sta portando anche la colonna sonora di quello che effettivamente stiamo vivendo, soprattutto a fine giornata. In Ticino abbiamo scoperto che siamo la seconda zona a livello europeo più colpita dai fulmini e dai temporali, e abbiamo anche detto poco prima di lasciarci col brano, Luca, che in realtà sono molto difficili da prevedere i temporali. Sappiamo come si creano, ce l'hai spiegato, ma perché è così difficile capirlo? Io ho parlato di popcorn.
Beh, bisogna ricercare sicuramente nella natura caotica del temporale, quindi diciamo effettivamente il fenomeno meno prevedibile che conosciamo, almeno le nostre latitudini, già dalla sua formazione, quindi processo di formazione, spesso si vedono delle condizioni atmosferiche che possono favorire l'innesco di temporali, ma poi se si sviluppa sopra Biasca piuttosto che Bellinzona Lugano, tante volte è veramente difficile vederlo.
Quindi è per quello.
Vedendo le condizioni favorevoli.
Ti arriva magari la notifica perché voi vedete che la condizione è favorevole, ma poi dici, ma poi non arriva niente. E io dicevo i popcorn perché mi basavo. Quindi vi spiego anche per chi ascolta perché lo dico. Ho visto un'intervista di Gaudenz Fluri, di SRF Meteo, quindi tuo collega. Lui ha fatto il paragone, dice, i temporali sono come i popcorn nella padella. Sai che ci sono le condizioni perché scoppino, che è quello che ci stavi dicendo, ma non sai quale chicco scoppierà per primo, esattamente dove e quando. È così.
Esatto, tante volte in meteorologia si utilizza il famoso battito di ali di farfalla per cambiare tutte le conseguenze, ecco, coi temporali tante volte abbiamo veramente una situazione limite, basta una corrente ascensionale lungo un pendio magari un po' più intensa rispetto a quello che succede su un'altra versante o pendio di montagna, ecco che proprio lì si sviluppa il temporale, quindi l'invito è chi utilizza anche l'animazione delle precipitazioni, la previsione del modello disponibile sulle varie app, anche quella di Meteo Svizzera ovviamente, e sempre prendere come indicazione quando si iniziano a vedere per esempio dalle 3 di pomeriggio qua e là lo sviluppo di cellule temporalesche, ecco, questo come rischio è mai prendere alla lettera alla cellula è simulata sopra appunto il rolo e quindi io sono a cievio e non sarò al sicuro, ecco, sicuramente quello che indicano queste animazioni è il potenziale è favorevole per lo sviluppo di temporale, poi dove esattamente al giorno d'oggi possiamo vedere non solo in Svizzera ma anche a livello mondiale solo veramente a breve o brevissimo termine.
Quindi diciamo che se c'è il rischio di temporale, se c'è la colonnina d'acqua, no? Così la possiamo chiamare, alle 6 del pomeriggio, è comunque meglio non uscire, non andare in montagna, non anticipare l'uscita perché può raggiungerci prima, però a volte capita che il temporale ci sorprende, non era previsto in quella zona e poi all'improvviso si scatena e noi forse ci troviamo in un posto poco riparato. Cosa possiamo fare, Luca Nisi, o cosa non dobbiamo fare?
Ma sicuramente l'analisi meteorologica per chi va in montagna è uno degli elementi, ma non è l'unico, quindi la disponibilità di vie di fuga, di capanne, di calcolare il tempo che ci si impiega a raggiungere appunto un posto sicuro fa parte della pianificazione. Poi, come detto, Ticino, terra di fulmini, sfido chiunque che va in montagna da anni, anch'io personalmente, non essere mai stato sorpreso da qualche temporale, quindi fa parte. E diciamo, se proprio va male, chiaramente da adottare sono delle misure che sono riportate nei manuali anche di alpinismo, sicuramente mai sostare in un posto molto esposto, cercare di accovaggiarsi in un avvallamento, o meglio ancora se si trova diciamo una caverna, anche se non è sempre facile in montagna trovare, facendo attenzione chiaramente anche al potenziale scorrimento dell'acqua che può essere importante a causa delle piogge intense, e non toccare le pareti. Quindi concretamente dobbiamo comportarci non come un'antenna, quindi non dobbiamo essere l'oggetto più alto, allontanarsi dagli oggetti che possono fungere da antenna e mantenere i piedi pari, vicini uno l'altro, per evitare, se cade un fulmine anche nelle vicinanze, che il cono di potenziale che si crea nel terreno fa sì che i nostri due piedi si trovino in una zona con potenziale differente, quindi la corrente potenzialmente transitare all'interno del nostro corpo.
Quindi qua ti abbiamo chiesto anche la terza, del terzo cappellino che hai, ed è anche quello di persona che frequenta tanto la montagna. Abbiamo approfittato di tutto quello che Luca Nisi avevi da offrirci. Chiudiamo magari, tu hai fatto tanti paragoni con il 2003, non solo tu, si continua a richiamare questo 2003 molto caldo. Cosa ci dice quest'estate rispetto al 2003, ma soprattutto basandosi su quella, lo slancio verso le prossime estati? Dobbiamo abituarci a queste temperature anche notturne così, queste canicole costanti dove non si parla neanche più di prima, seconda, terza ondata. È così? Oppure secondo te e secondo i vostri dati potrebbe essere che comunque questa rimane particolare, ma in futuro non è così che sarà il futuro d'estate?
Allora, il confronto col passato, che chiaramente è sempre più facile avendo dei dati osservati, possiamo dire che queste due ultime settimane di agosto, con queste perturbazioni che transiteranno, la principale tra giovedì e venerdì, che porterà acqua probabilmente abbondante su tutto il territorio sudalpino, ma non solo, faranno pendere l'ago della bilancia se il 2026 sarà effettivamente avrà registrato l'estate più calda, o quella del 2003 manterrà il primo posto. Saremo lì molto vicini, quindi o saremo leggermente sopra o leggermente sotto, lo sapremo probabilmente solo a fine mese. Quello che ci dice il futuro, i dati di riferimento sono gli scenari climatici per la Svizzera, CH 2025. Qui interessante è un secondo fattore. Con un mondo a più 3 gradi, probabilmente a fine secolo, la temperatura media dell'estate, di un'estate normale, sarà molto vicina a quanto abbiamo registrato quest'estate. Però è interessante che il numero di giornate canicolari che abbiamo registrato quest'estate, che rappresentano praticamente il 70% delle giornate che abbiamo avuto nei 3 mesi estivi, ecco, anche per il futuro rischia di essere un numero piuttosto elevato. Quindi quello che rischiamo, secondo sempre gli scenari climatici, un numero non così abbondante di giornate canicolari, ma quando ci sarà la canicola sarà probabilmente più intensa. E abbiamo simulato, sempre alla base di questi dati, quali possono essere le temperature durante una forte ondata di caldo con un mondo più 3 gradi, e i valori sono veramente impressionanti. Per citarne qualcuno, per Lugano abbiamo delle minime sui 27-28 gradi. Ricordo che adesso il record è di 25,4, quindi la temperatura minima più alta, delle massime che possono possono toccare i 40 gradi anche a Lugano, ma se ci spostiamo su delle stazioni dove non abbiamo l'influsso del lago, quindi in questo caso ho preso Cadenazzo, vediamo che un'ondata calda, intensa del futuro potremmo avere delle temperature tranquillamente di 41-42 gradi anche qui in Ticino. Quindi concretamente vediamo cosa capita nella vicina Italia e possiamo già avere un assaggio del futuro se le cose non cambiano anche nelle nostre regioni.
Luca Nisi, grazie per aver portato la teoria e la pratica rispetto a questi temporali che stiamo vivendo e stiamo vivremo anche in futuro. Qualche informazione in più adesso l'abbiamo. Noi ti continueremo a sentire negli appuntamenti legati proprio alla previsione meteorologica. Grazie.
Grazie mille a voi e buona giornata a tutti.
Lara, una cosa che mi... grazie a te, buona giornata. Una cosa che mi fa sorridere di Luca è che lui sa esattamente che ci stiamo avvicinando alle notizie, è un collega, ed è questa una cosa particolare, perché di solito non siamo, Luca, non siamo abituati che sei così preciso. Lo sa che mancano 5 secondi e ci sono le notizie e noi torniamo tra pochissimo. Sono le 10.03, 23 secondi, precisi, precisi. Siamo anche noi precise con questo appuntamento, sì?
Sì, siamo precise con questo, sì. Stavo pensando, ma con l'oggetto dell'estate.
Sì.
Siamo precise.
Sì, quello ce l'abbiamo sempre all'inizio della seconda ora. Guardiamo un oggetto. Ieri abbiamo raccontato delle bocce. Le bocce che vivono tanto d'estate. C'è chi lo pratica come sport, chi... un po' così.
Sì, e chi le porta in spiaggia. C'è sì. Anche chi gioca in spiaggia, ma è uno di quei giochi che si fanno dietro i lettini, no? Solitamente in quella striscia di sabbia che si distanzia un po' dalle persone che fanno i tuffi, che fanno il bagno, che leggono sul lettino. Sei in quella parte di giochi.
O quando va via il sole. Sì, esatto, quando va via il sole dici bene, adesso le bocce.
Sì.
Ma ce n'è un altro che forse dà un po' fastidio perché lo fai davanti.
Esatto,
lo fai...
ci porta davanti al pubblico in questo caso. Non è schiacciasette, che ha anche bisogno del pubblico.
È vero,
non
che è... la alzi sette volte poi
e
la
poi
settima,
schiacci su, insomma, su qualcuno. Non è la palla, ma sono i racchettoni.
Sei brava?
No. No, sinceramente
cioè, proprio no.
No, proprio no, proprio no, e col pensiero sono stata trasportata sulla battigia quando giocavo con i miei genitori o con mio fratello. Io ero in assoluto la più scarsa e dopo tre tentativi dicevano fa niente.
Via, vai,
fa
vai
niente,
a leggere.
Vai a fare i castelli di sabbia, vai a fare i castelli di sabbia, gioco con qualcun altro.
Anche perché arriva addosso agli altri, se non giochi bene ai racchettoni.
Sì.
E...
sì, e poi è un continuo andare a recuperare
ti
la
abbassi,
pallina che
sì.
È finita in mezzo al mare, che è finita tra gli ombrelloni. Insomma, sì, se non sei bravo diventa una fatica.
Però sei brava a raccontarci la storia, come nasce, quello, la teoria e la pratica. Prima parlavamo di teoria e pratica. In teoria... siamo meglio rispetto alla pratica, personalmente anche.
direi di sì, in realtà prima dei racchettoni chiaramente ci sono tutti i giochi che comprendono una racchetta e una palla. Noi oggi facciamo i racchettoni, che sono proprio i racchettoni da spiaggia,
di
quelli
legno,
che fanno
coi buchi.
Esatto,
toc.
Che fanno toc, esatto, proprio il caratteristico suono da spiaggia, soprattutto in particolare, ma prima dei racchettoni, già nel Medioevo e poi chiaramente anche in età moderna, c'erano delle versioni di racchettone più simili al tennis, che consistevano essenzialmente nell'avere una racchetta, una palla e c'era uno scambio, ma spesso questo scambio era una sfida tra i partecipanti, quindi come nel tennis, io gioco contro di te, c'è una rete, c'è un campo, ci sono delle regole, la palla rimbalza spesso sul terreno prima di arrivare nel campo opposto e poi appunto questa cosa che sia una gara. Il racchettone, se ci pensiamo,
no, è un record.
Esatto, non ci
uno,
sono
due,
regole,
boom.
La palla uno, deve rimanere sospesa e l'idea è proprio quella di battere un record di passaggi massimi con il compagno con cui si gioca. Ma nasce così, l'ispirazione è quella, l'ispirazione quindi è il tennis e tutte queste queste forme di gioco con una racchetta e una palla.
Però è balneare, mi sento di dire che è proprio uno di quegli sport che non vive al di fuori dell'estate.
Esatto, anch'io trovo.
Delle bocce, chiaramente diventa uno sport, altre discipline le fai in maniera, sì, hai l'estate in cui le vivi, ma c'è gente che durante l'anno lo fa. Racchettone lì, rimane
no,
lì,
il racchettone,
e neanche in montagna.
Me, in montagna, infatti, il racchettone si trasforma in volano, solitamente,
è più leggero.
Però l'idea è sempre quella, chiaramente poi il volano diventa anche uno sport, ci sono delle regole, ma quando si fa per passatempo, come può essere il racchettone in spiaggia, anche il volano, l'idea è fare più passaggi possibili senza scontrarsi con un avversario.
Sì, però il volano è già più... diventa anche una cosa io contro di te se è agonistico.
Sì,
invece
certo.
Racchettone non c'è,
racchettone
agonistico.
Vedremo dopo, c'è una variante che non ha preso molto, ma esiste. Per arrivare però sulla spiaggia dobbiamo andare agli anni 50. Prima abbiamo parlato di Medioevo per i primi giochi con racchetta e palla. Negli anni 50 e 60 iniziano a comparire sulle spiagge europee e anche sudamericane delle semplici racchette di legno, pensate proprio per colpire una pallina di gomma, che è come quella che conosciamo adesso, senza un campo delimitato. E in Italia invece arrivano negli anni 70 e arrivano in realtà insieme anche alle bocce, alla palla e ai materassini, perché non è un caso, ma semplicemente negli anni 70 c'è proprio il boom del turismo sulla costiera adriatica, l'idea di andare al mare a fare vacanza, di entrare in acqua e giocare in acqua e non solo per rinfrescarsi, se ne parlava anche col costume, non si faceva tanto il bagno, magari si stava fuori. Tutte queste invenzioni arrivano nel momento in cui il mare viene visto come qualcosa in cui ci si può divertire.
E poi non sono mica gli anni anche della plastica vulcanizzata.
Sono gli anni della vulcanizzazione della gomma, in cui la gomma chiaramente può diventare rigida e che permette l'invenzione di tantissime di queste invenzioni.
Ridiamo perché spesso.
È tornata spesso, l'estate è caratterizzata anche dalla vulcanizzazione della gomma,
la
perché
maschera,
chiaramente è qualcosa di impermeabile, e se non impermeabile è qualcosa che può andare in acqua senza grossi problemi. E quindi alla fine torniamo sempre lì, e negli anni 70 arrivano appunto i racchettoni. I primi racchettoni erano pesantissimi, erano fatti di compensato marino, erano robusti, non erano particolarmente facili da tenere in mano, non era semplice giocare. I più leggeri arrivano successivamente con la fibra di vetro, poi la grafite, dei materiali composti e poi il classico racchettone, che è quello di cui abbiamo parlato proprio all'inizio, il racchettone di legno con i suoi caratteristici buchi sulla pala, così la possiamo chiamare, e che produce proprio quel classico e caratteristico suono o rumore fastidioso per alcuni del racchettone.
Sì, anche perché se senti proprio tac. Tac.
Eh sì.
Però se giochiamo i due non disturbiamo
nessuno. Forse uno riusciamo.
Però è un compensato marino. Cioè, diciamo che stavo guardando a cosa serve oggi. Per il mondo nautico, cioè è molto resistente. È partito da lì.
Era una cosa seria, sì, era insomma poco pratico sicuramente. E ripensando al suono, appunto, dal rumore dei racchettoni. Sempre di più in questi anni, se ne è parlato tanto, alcuni stabilimenti balneari, alcune spiagge stanno vietando l'uso non solo dei racchettoni, anche del pallone, proprio perché possono disturbare alcune persone che sono in spiaggia per riposarsi. È vero che al racchettone non scappi, nel senso che si gioca sulla battigia, quindi si gioca lì coi piedi dove le onde frangono, e hai il pubblico fa parte poi.
Pur non volendo. No.
Volente o nolente, assiste alla tua partita, ed ecco che appunto non sempre è più permesso, ci sono dei luoghi in cui si può andare a giocare magari un po' più distante rispetto alle
persone. Poi dopo ci sono
spiagge persone.
In cui non si può più portare il telefono.
In cui non si può più mettere la musica, è molto discusso il tema di posso portare il cibo o no, perché alcuni vietano anche questo, ma in realtà non lo possono vietare. Quindi sempre più divieti, alcuni legali, alcuni al limite.
Stiamo parlando di qualcosa di illegale da qualche parte, potevamo partire così.
È vero, è vero, i racchettoni. Ecco che sentiamo il suono, a me già infastidisce, già mi riporta lì. Tu prima lì ci hai detto non è uno sport, non è qualcosa di competitivo, in realtà realtà appunto negli anni 80 è nato il beach tennis, che è una variante del racchettone. Si gioca con i racchettoni, però chiaramente inizia ad avere una rete, un campo delimitato, delle regole, è organizzato in maniera più strutturata, quindi perde un po' l'anima del racchettone, ma si gioca con dei racchettoni, quindi c'è uno sport, ci sono dei professionisti.
Sì, dopo lì rimane, ecco, non poteva rimbalzare, quindi rimane in spiaggia, non è il padel, però alla fine
sono lì. Sono lì. E questa è la storia dei racchettoni, insomma, che tanto disturbano chi si vuole riposare.
E che tanto ti piacciono.
Ah, sì.
Molto. Sì, la canicola di quest'estate, queste temperature, questa siccità stanno mettendo a dura prova tantissimi settori, lo sappiamo. Se guardiamo su, ci rendiamo conto che anche ad alta quota, in alta quota ci sono dei colori che non siamo abituati a vedere adesso. Il verde ha lasciato spazio a quel giallo che sappiamo non è un buon segnale, è una stagione difficile che però leggiamo anche attraverso i colori, questo è un dato di fatto. E le conseguenze di chi vive su quegli alpeggi, soprattutto d'estate, si fanno sentire, ne si sta parlando tanto, le conseguenze poi vanno su anche dei prodotti, sugli animali, sulle persone, ma anche sui prodotti che arrivano direttamente dall'Alpe. E le notizie, la notizia per esempio di ieri, che ci parla di uno dei formaggi più famosi svizzeri, il Gruyère, non è una buona notizia, ci dice che quest'anno potrebbe registrare un calo del 10% o anche di più. O il Tête de Moine mi ha fatto riflettere quando ho guardato il Tête de Moine, che dicevano: noi non possiamo dirvi come andrà, ma sicuramente non bene, perché gli animali non possono mangiare qualsiasi foraggio, devono mangiare di solito l'erba dell'Alpe, ma dicevano non c'è, in tanti posti non è ricresciuta, e quindi ci saranno delle conseguenze anche sui nostri prodotti, ma prima di tutto sulle persone e sugli animali, su chi è lì. E quindi noi vogliamo capire come si sta sui nostri alpeggi, come sta qualcuno che vive lassù con i suoi animali. E quindi ci colleghiamo, ci teletrasportiamo all'Alpe Zalto, siamo in zona Gola di Lago, dove c'è Andrea Marzaro. Buongiorno, ciao.
Ciao, buongiorno.
Allora, azienda agricola Marzaro, voi avete mucche, capre, producete latte, formaggi, quindi siete proprio le persone di cui stavamo parlando in questo momento. E quindi ti chiedo: come stai? Come state? Chiaramente lo chiedo al plurale perché ci sei tu e la tua vita lassù.
Esattamente. Ma sì, va, anche quest'anno siamo qua come tutti gli anni, quest'anno un anno un po' più duro per tanti fattori, tra questi la siccità che quest'anno non ha dato tregua.
La siccità
I
che
pascoli sì. Sono mai, cioè c'è poca acqua, l'erba è secca, gli animali mangiano poco e male, poca produzione, poco latte, poco formaggio e siamo quasi addirittura d'arrivo con la stagione oramai.
In anticipo, di solito quando finisce la stagione?
Ma noi qua di solito fino al 20 di settembre stiamo tranquillamente, quest'anno siamo un mese in anticipo.
Si è parlato...
È
finita l'erba. Infatti sentivo anche di alpeggi dove l'acqua viene trasportata in elicottero addirittura per abbeverare gli animali. Da voi è anche il caso?
No, noi abbiamo la fortuna che l'acqua nelle fontane, l'acqua nei riali non è mai mancata. È poca, è diminuita, ma non è mai mancata. Almeno questo, per fortuna, non c'è successo. Almeno quello.
Parlavo dei colori, dicevo, ne parlavamo anche con Lara dicendo: guardando su noi da sotto vedi questi colori. C'è del verde oppure anche tu? Che colori vedi attorno se guardi attorno a te?
Se vedo verde, vedo ginestre, felci e un po' le betulle, ma il resto è giallo, è colori autunnali, proprio giallo.
Sono...
Di verde ce n'è veramente poco.
Sono immagini che avevi già visto in altri momenti dell'anno?
Io da quando carico l'Alpe, una situazione così non l'ho mai vissuta così. Sì, quei colori qua li vedi a fine stagione, almeno perché noi qua siamo a 1000, partiamo dai 1000 metri, quindi siamo abbastanza bassi, e i colori così li vedi a ottobre, cioè, ma no, neanche, perché l'erba qua bene o male resta sempre verde se fa una qualche piovuta, quindi, cioè, no, non è da che si vedono spesso.
E per quel che riguarda invece gli animali, dicevi non stanno mangiando quanto dovrebbero. Quali conseguenze vedi su di loro? Sono più magri? Lo vedi solo nella produzione di latte? Lo vedi nello stress? Lo dimostrano in alcuni comportamenti?
Allora, cioè sì, dalla produzione sicuramente, ma noi per fortuna con l'Alpe è accessibile, con i veicoli abbiamo aumentato le dosi di mangime per forza, per tenerle in forma, per poi arrivare in inverno per i parti che siano ordini vacchi, insomma. ma poi anche il comportamento, cioè si abbassano le manze, soprattutto così, alcune le ho già scaricate dall'Alpe perché tendono a abbassarsi, scendono nei monti, ovviamente vanno a cercare l'erba e vanno in posti brutti a cercare l'erba dove è pericoloso, e poi il gran caldo anche, mangiano meno per quello, cioè durante il giorno cercano i posti più freschi, quindi pascolano meno, soffrono lo stress da caldo e da siccità anche loro tantissimo.
Andrea Marzaro, ti chiediamo di rimanere lì, ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo da te, perché esattamente tre mesi fa, ho appena controllato, ci eravamo sentiti con Casa Svizzera e iniziava la vostra stagione all'Alpe con la presenza del lupo alle 9 di mattina, l'avevi incontrato, e vorrei capire anche tra poco come sta andando da quel punto di vista, perché era stato un incontro molto ravvicinato il tuo con il lupo, che è un altro elemento che ha dato il via a questa tua stagione, ma ci torniamo tra pochissimo, torniamo sì. Da te. Adesso ascoltiamo Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso. Sì, sono dei luoghi paradisiaci, però c'è anche un però.
A mille voci siamo a Gola di Lago, a circa 1000 metri, dove il paesaggio è verde. Per chi ci segue su RSI La 2 può vedere questi colori insieme ad Andrea Marzano, che si trova lì all'Alpe Zaldo, che ci stava raccontando le difficoltà date dalla siccità di questo periodo, una siccità che colpisce anche e soprattutto gli animali, le mucche, che fanno fatica a trovare l'erba, erba fresca che non c'è. E ci siamo lasciati prima di ascoltare Venditti con il lupo, un lupo che, Andrea, ci dicevi, hai raccontato a fine maggio, il periodo in cui siete saliti all'Alpe. Adesso hai detto che con anticipo dovrete scendere proprio a causa della situazione, ma il lupo l'avete ancora incontrato?
Allora, io di persona non l'ho incontrato, ma lui ha incontrato le mie capre, sì. Ho avuto ancora predazioni, l'ultima 10 giorni fa. Tre capre sbranate, l'ultima volta un mese fa ho avuto un'altra predazione, ho trovato altre capre sbranate e sì, si è fatto ancora vivo.
Tu l'avevi guardato negli occhi durante il giorno, esatto, l'avevi guardato anche negli occhi il primo giorno che eri salito alle 9 di mattina. Vuoi raccontarci di quel momento che ti aveva particolarmente toccato?
E quel momento è stato strano, cioè non ho avuto paura, ma è stato strano, perché l'ultima cosa che pensi è trovarti un lupo davanti a 15 metri che ti porta via una capra davanti a te, come se tu non ci fossi. E lì quell'immagine c'è ancora, perché mi hanno preso anche per matto sui social dicendomi che sono stato toccato dalla favola del lupo Ezechiele, cose del genere, ma non auguro a nessuno di trovarselo davanti mentre ti porta via una capra. E niente, ho avuto altre predazioni sempre durante il giorno, però non l'ho visto, però le capre le ho trovate.
Il lupo attaccato tra l'altro anche nelle ultime ore sul Monte Tamaro, un gregge, e quindi è anche, diciamo, chiaramente un tema che si unisce a quello di cui parlavamo prima. Abbiamo parlato di caldo, di siccità, di pascoli aridi, di quel verde che non è più quel verde che sei abituato a vedere. Da quanti anni vai all'Alpe?
Questa è la 14ª stagione che vengo all'Alpe Zalto.
E come stai?
14 anni.
Come stai adesso che si sta concludendo con un mese d'anticipo, anche sapendo che sei una persona che dici, quando parli cerchi sempre un po' il positivo, ma come stai?
Ma verso fine stagione fa sempre un po' strano, perché sono posti che sono casa, no? E scaricare l'Alpe mi fa sempre un po' strano, cioè si vorrebbe stare qua sempre il più possibile, però ormai bisogna scaricare e sì, fa un po' strano moralmente a scaricare di solito, e scaricare ancora prima e tocca un po' la cosa, cioè, perché poi l'estate è il periodo bello, il periodo dove sei fuori, gli animali stanno bene, sono liberi, sono al pascolo. Tornare in stalla, soprattutto così presto, anche per gli animali, mi fa strano, mi fa un po' così la cosa, ecco.
Io dicevo, sei uno che vede il positivo, perché sei anche uno che l'altro giorno ha sorriso del fatto che è arrivata la grandine, dicevi, vabbè, facciamo un mojito con questa, e quindi cerchi comunque di vedere il positivo anche in questo momento. C'è da dire che anche a livello svizzero, guardavamo prima delle immagini anche della Desalp, di persone che sono scese dall'Alpe, e noi come svizzeri siamo abituati a vedere questa festa, magari vengono anche tutte agghindate queste mucche, e invece questa volta si scende un po' più in sordina, con un po' di tristezza, oltre allo strano, oppure solo strano, punto, per te?
Ma un po' sì, è strano, un po' malinconico scendere così, ecco, perché non c'è la tempistica giusta, cioè manca un pezzo dell'anno, mettiamola così, cioè si potrebbe stare qua tranquillamente ancora un mese e mancherà un pezzo nel 2026, mettiamola così.
Anche perché per voi la natura scandisce la vostra vita, e quindi siete molto vicini. Chi la vive da vicino? Per noi è un... per noi, parlo chi ha un mestiere magari anche più legato ad altro, non per forza scandito dalla natura, è un'estate in cui abbiamo mangiato magari fuori di meno o piccolezze così. Per voi è proprio la natura che vi dice, in questo momento si fa quello, adesso si fa il fieno. E quindi capisco questo strano ancora di più, per come lo stai spiegando, è un essere disorientati.
Eh sì, perché cioè scaricare l'Alpe prima di settembre, almeno qua da noi, dopo in alta montagna scaricano prima di noi sicuramente sempre, ma per noi che cioè siamo antir da shop dalla stala, scaricare già adesso e fa... E non so come spiegarlo, ma fa un po'... ti fa mancare quel pezzo, quella transizione, quando sai che devi scaricare, ma quest'anno lo scarico dell'Alpe è arrivato proprio... cioè, 3, 2, 1, si scarica l'Alpe, non c'è più erba, e bisogna scaricare, basta. È arrivato troppo velocemente.
E per quel che riguarda invece l'aspetto economico, sei preoccupato?
Sì, perché la situazione di quest'anno avrà ripercussioni anche sull'anno prossimo. Cioè, non è che dico, vabbè, scarico l'Alpe, non cambia niente. Scaricare gli animali adesso vuol dire già in basso erba non ce n'è neanche in basso. Adesso speriamo nelle precipitazioni che danno nei prossimi giorni, che cresca un po' di pascolo in basso, ma altrimenti le riserve di fieno... che calcoli per l'inverno, cioè cominci da subito a usarle. E ovviamente fieno quest'anno se ne è stato fatto meno della metà, almeno parlo per me, e ovviamente le cose sono due: o compri il fieno o vendi gli animali, e vendere gli animali è un colpo è morale. Comprare il fieno è una spesa, un investimento che si tiene sempre in conto di avere una scorta di fieno, ma tenere in conto di una quantità così grande non ci si pensava, ecco. Quindi c'è un investimento in più da affrontare.
Al momento non c'è, stavo guardando anche a livello federale o aiuti, non c'è un piano straordinario per risarcire, ma è una questione che sta diventando politica. Le conseguenze sulle vostre tasche si traducono poi appunto in perdite di reddito, e quindi la domanda chi risarcerà sicuramente anche nella prossima sessione parlamentare, anche a Berna, verrà tematizzata, e questo immagino anche voi siate un po' in attesa di capire se qualcosa arriverà per aiutare.
Speriamo, cioè quello che speriamo, perché hanno tolto dei dazi doganali, ma li hanno tolti tardi, e ovviamente il prezzo dei foraggi è aumentato, perché non solo a livello svizzero ma a livello europeo, che ha colpito la siccità, quindi il foraggio ce n'è poco e quel poco che c'è costa caro.
Noi siamo andati all'Alpelzalto, grazie mille Andrea Marzaro di averci permesso di vivere questa fine, avevamo iniziato insieme la stagione, di viverla insieme a te. Io vi ricordo tra l'altro che proprio in questi giorni stanno girando le ultime immagini per il nuovo documentario che si chiama L'Alpe di domani. Lara Montagna sta portando avanti questo progetto con alcuni colleghi e racconta la storia di 7 giovani su 7 alpeggi in diverse valli della Svizzera italiana che hanno scelto di vivere questa vita lassù. Non possiamo dirvi troppo, ma vi possiamo dire che uscirà il 10 ottobre in concomitanza con il mercato dei formaggi, e quindi vi dico tenetevelo bene a mente, L'Alpe di domani, ne sentiremo presto parlare, e racconterà un'altra realtà. Noi per ora vi abbiamo raccontata quella di Andrea Marzaro e il suo Alpe e i suoi animali. Grazie, buona giornata.
Grazie mille, buona giornata a voi.
Parliamo di radar ora, quelli che se sbagliamo qualcosa al volante, flash.
Sì, che ci passi davanti e proprio nell'istante in cui li stai superando a distanza ravvicinata, tac, parte. Il cuore si ferma e sai che stavi andando troppo veloce. Questo è quello che pensiamo noi, questo è quello a cui siamo abituati noi, il radar per la velocità, quello è.
Però se noi andiamo in Spagna, per esempio, capiamo che i radar, lì hanno dei radar che possiamo definire radar un po' del futuro, che fanno veramente tanto. Cioè loro riescono a fare una cosa che pensavo, almeno personalmente, fosse impossibile o perlomeno anche illegale dal punto di vista della privacy. Sì. Loro possono vedere quello che facciamo all'interno dell'auto. Cosa vuol dire? Loro possono per davvero fare questa cosa e capire che se noi abbiamo il cellulare in mano in quel momento, se stiamo mangiando il panino, se abbiamo in mano una bottiglietta d'acqua, insomma possono vedere all'interno, ma non solo, possono anche ascoltare, non sì, la nostra conversazione.
No, possono ascoltare il motore del mezzo su cui siamo, che sia una moto, che sia un'automobile, se fa troppo rumore e supera il rumore consentito dalla legge, significa che è stato truccato, che c'è qualcosa che non va, deve essere controllato, e questo radar oltretutto può fare queste cose in contemporanea, non su una sola macchina ma su diverse macchine, fino a decine di veicoli nello stesso momento e anche a 200 metri di distanza. Quindi davvero, cioè, è come un occhio quasi, uno sguardo aperto che riesce a controllare in simultanea più macchine, più fattori, che le mani siano sul volante, che non ci sia il telefono sulle ginocchia, tutti degli atteggiamenti che insomma sono non sono da fare al volante,
multabili.
Questo radar lo può fare, li può segnalare e può darvi una multa in quel momento, può segnalare.
Questo stupisce, ma quello che secondo me stupisce di più è proprio quello di cui abbiamo accennato prima. In Catalogna c'è questo radar molto intelligente, richiamano radar legati all'intelligenza artificiale, quindi anche lì arriva, che si trovano in alto, sopra la strada, e quindi loro guardano nell'abitacolo e cercano, in realtà ha questa abilità di ricercare in particolare il cellulare, quindi l'intelligenza artificiale riconosce chi sta guidando, chiaramente questo lo possiamo dire, se non ha la cintura, se è distratto, quindi per determinati motivi, ma soprattutto il cellulare. Lui è stato istruito per cercare il cellulare, e anche se è lì accanto. Se la tua mano è collegata al cellulare, magari è lì, o Google Maps, o lo sappiamo, determinate cose, per le autorità catalane è un grande strumento. Addirittura loro dicono che con l'84% di probabilità lui riesce a vedere se ha in mano il cellulare. E diciamo che questa è una cosa che fa riflettere. Loro dicono parte da qua, ma è una sperimentazione, arriverà un pochino ovunque. Noi quando diciamo ovunque, spesso cose che sembravano futuristiche sono arrivate molto in fretta. L'Unione Europea è pronta a investire in queste tecnologie, in questi radar, dice entro il 2030. È domani,
è vero che sulle strade le tecnologie arrivano, si parlava di automobili che guidano da sole, no? Quindi senza dover tenere le mani sul volante, sembrava davvero una scena del futuro, e sono arrivate, sono legali con delle restrizioni, chiaramente bisogna essere attenti, non si può dormire e lasciare la macchina andare, quello è uno scenario ancora più del futuro, però iniziano ad arrivare. Qualcosa che potrebbe arrivare sempre entro il 2030 è un sistema legato al GPS che fa rallentare la macchina automaticamente quando tu, guidatore, provi a superare il limite che viene riconosciuto dalle macchine, viene riconosciuto dal GPS, e allora ecco che rallenta da sola, così non puoi prendere la multa, ma soprattutto non metti in pericolo chi si trova sulle strade.
Abbiamo parlato di radar legati all'intelligenza artificiale, mi fa sorridere pensare che noi abbiamo un villaggetto in Svizzera interna in cui un signore è andato contro tendenza, ma molto efficace. Lui davanti alla sua stradina passavano troppo velocemente. Cosa ha fatto? Ne ha costruito uno finto. Ci ha messo un vetro, uno specchio, in modo tale che la luce, soprattutto di notte, ti riflette. E lui ha creato questa cosa molto una struttura di legno. Ne avevamo parlato anche a casa svizzera, ci eravamo collegati anche con lui. È funzionato, ma gliel'hanno fatto togliere perché distraeva le persone, ma era efficace. Certo. Quindi a volte qua si pensa all'intelligenza artificiale, sì, ma a volte davvero quella scatoletta, basta che sia lì,
la vedi e rallenti.
Giovanotti Alfa con Buon Vento, una canzone che ti rimane in testa e non puoi far altro che cantarla, è impressionante. Che ti piaccia o no la canti, questa è la loro, è una grande abilità dei tormentoni estivi, di rimanere lì, di rimanerti nella testa. Parliamo ora di qualcuno che secondo me ha fatto una magia, è riuscito ad andare negli Stati Uniti senza andarci.
È vero.
E a far parlare di sé molto, e a farlo anche per un'ottima causa. Parliamo di un signore che è un uomo di 66 anni che ha deciso di percorrere la Route 66, è molto famosa, che attraversa gli Stati Uniti, ma lui non c'è andato, lui se l'ha inventata qua all'interno della Svizzera. Si chiama Franz Blankl, lui viene da Wädenswil, siamo nel Canton Zurigo, e a inizio giugno è partito da solo con la sua e-bike, e qualcuno che ama la bici magari gli dà anche il nome, quindi dice ma non sono solo, beh lui con l'e-bike è partito per questa sfida molto particolare, ovvero lui ha detto io ho 66 anni, voglio attraversare la Svizzera passando per le 26 capitali cantonali, e voglio farlo, io penso che volesse farlo in 26 giorni, in realtà ce ne ha messi 28 consecutivi.
Va bene lo stesso.
Noi glielo concediamo a Franz, senza neanche un giorno di pausa, ha percorso, ce l'ha fatta, ha fatto 2100 chilometri, ha affrontato 26.000 metri di dislivello, lo diciamo perché sappiamo che è anche quello che cambia, la Svizzera è quel posto lì dove se vuoi viaggiarla, vuoi girare, devi fare questi passi che sono meravigliosi, però si fa un po' più di fatica, anche se è un e-bike, ha fatto 4 grandi passi alpini appunto, e lui ha fatto circa 80 chilometri al giorno, ma non è stata soltanto una sfida personale, non è stata solo una... anche una cosa furba dire faccio la Route 66, perché chiaramente aggiunge un po' di fascino, ma lui ha raccolto fondi durante tutto il viaggio per due organizzazioni legate ai clown negli ospedali, a quelli che strappano un sorriso, quelli che vanno dove magari si fa un po' più fatica arrivare a fine giornata, quindi le ore sono un po' più lunghe, anche i minuti, e quindi avere qualcuno che va e ti distrae è importantissimo, lui l'ha capito, e quindi negli scorsi giorni ci sono queste immagini che girano di lui che consegna questi 5.000 franchi a dei clown che fanno fanno le visite, queste associazioni, ed è una cosa che fa sorridere, abile, 66 anni, puoi fare tante cose.
Anche la Route 66, senza andare negli Stati Uniti.
Strappando sorrisi, anche quello è riuscito a fare. 26 capitali, 28 giorni, decisamente diversa da quella americana, ma direi molto, molto più nobile, mi sento di aggiungerlo. Questa era Anastasia con Paid My Youth. Lei è una di quelle cantanti che ha quella carica giusta per affrontare la vita e la giornata. Gliene sono successe tante, eppure mi piace tanto come personaggio perché non ha mai mollato. E quando parliamo di carica giusta, è arrivata lei, la nostra testimone, quella che riprende il testimone.
Che ne ha avute tante nella vita, sappiamo. Cerchiamo di mantenere lo sguardo diritto sulla meta.
Ha detto la nostra testimone, quella che prende il testimone.
Che prende. Faccio la testimone. Devo cantare? No, cosa devo fare, Alice? Prendo il testimone, canto, faccio.
Tu puoi fare quello che vuoi, perché tra poco è tuo questo spazio.
Ah, mille ma non voci... ero stata informata. Pensavo di avere proprio libero questa mattina.
Con Marco Polina ci sarai tu. E un ospite, come sempre, qualcuno che ci porta in un altro paese. Ieri siamo andati in Norvegia con te.
Esatto, alla fine abbiamo parlato solo di economia, di trasporti marittimi, di petrolio e non abbiamo avuto il tempo di parlare anche degli aspetti più naturalistici, ma ahimè questa è l'attualità, quindi li stavamo. Oggi guarderemo all'Estonia, uno dei tre paesi del Baltico che eccelle nella scelta di scommettere sulla tecnologia e la digitalizzazione. Ma visto che a me piace tanto la storia, la prima parte della trasmissione sarà proprio dedicata a un passato. L'Estonia è stata occupata, è stata oppressa dagli svedesi prima, dai tedeschi poi, con le due guerre e poi dai russi. Con l'indipendenza, diciamo, è partito un trend dinamico assolutamente certificato. Parleremo anche un po' di economia anche oggi.
Beh, ma alla base, l'economia può sembrare una cosa noiosa, come dire, beh, l'economia, il diritto, però in realtà è vita, cioè è come la politica.
È trasversale.
Beh, certo, è certo. Con chi ne parliamo? Chi è questa?
Con me stessa, quindi da sola. No, anche perché ho così registrato in questi giorni degli allarmi relativi alle borse che stanno andando in esplosione, in estensione, riguardo a questi nuovi magnifici 7, quindi intelligenza artificiale. Allora, niente, prima di andare in Estonia con tutte le sue tematiche, niente, mi soffermerò un attimino su un'analisi che è stata proprio presentata ieri dalla Banca Nazionale, dalla Banca Centrale Europea, e insomma che dà indicazioni un attimino preoccupanti su quelle che sono le possibili pericoli di questa borsa tanto in positivo attualmente.
Allora, tra pochissimo andremo in Estonia e capiremo anche di più di quello che ci hai già anticipato. Grazie Lara.
Grazie a te Alice.
Grazie a voi per essere stati con noi, grazie a Marco Polina che ha dato una bellissima colonna sonora a questo Mille Voci Estate. Adesso c'è con Avril Lavigne.